Allora, finalmente, anche se il libro è intitolato il libro di Esdra, Esdra stesso non entra nella storia fino al capitolo 7. Solo adesso, perché i primi 6 capitoli descrivono il primo gruppo di esili che vengono dati permesso da Ciro di tornare a Gerusalemme a ricostruire il Tempio. Quindi abbiamo già visto, hanno ricostruito l'altare, hanno completato il Tempio nel secondo anno di Dario. Dario poi è morto, e adesso abbiamo Artaserse, che è lo stesso re che concederà anche a Neemia ancora più avanti il permesso di portare un terzo gruppo di esili da Babilonia a Gerusalemme. Ma qui in capitolo 7 abbiamo il secondo gruppo di esili che escono da Babilonia per tornare a Gerusalemme, e la missione, perché il Tempio è già stato costruito, ma vedremo la missione principale di Esdra è di adesso riportare il popolo di Dio, di Israele, alla parola di Dio, di istruirli nella parola di Dio. E quindi lui sta venendo, verrà, con altri leviti, e il loro compito principale sarà riportare il popolo di Dio alla parola di Dio. Quindi, dopo queste cose, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, Esdra, figlio di Seria, non faremo tutti i figli, ma se andate fino a versetto 5, figlio di Eleazar, figlio di Arone, il sommo sacerdote. Quindi Esdra è un discendente diretta da Arone, il figlio di Mosè. Questa Esdra veniva da Babilonia, egli era una scriba, esperto nella legge di Mosè, data dall'Eterno, il Dio di Israele. Il re gli concesse tutto ciò che egli domandò, perché la mano dell'Eterno, il suo Dio, era su di lui. Allora, in capitolo 7 e 8 vedremo 6 volte questa frase, che la mano di Dio era su Esdra. E io credo per ognuno di noi questa mattina, se siamo nati di nuovo, figli di Dio, anche noi possiamo dire la mano di Dio è su di me. Chi non conosce il Signore non può dire che la mano di Dio è con me. Può dire la mano di Dio è contro di me. Perché Paolo chiaramente in Efesini capitolo 1 dice noi che eravamo nemici di Dio. Dio ha versato la sua grande misericordia. Ma eravamo nemici di Dio. Tanta gente dice, siamo tutti figli di Dio. No, siamo tutti creatori di Dio. Ma se noi non siamo in Cristo, la parola di Dio dichiara che il giudizio di Dio pende sulla nostra testa. Perché noi staremo davanti a Dio nella propria giustizia. Che il profeta Geremia dichiara come stracce sporche. Ma se siamo in Cristo, possiamo dire la mano di Dio è sulla mia vita. Anche nella difficoltà, anche quando il Tempio è fermo per 16 anni. E noi vedremo che anche Esdra, lui avrà opposizione, avrà difficoltà, ma puoi sempre affermare, perché anche se Esdra scrive, sembra terza persona, perché lui parla di se stesso come lui, però è lui che scrive riguardo a se stesso. Qui in versetto 6, Esdra era un scriba esperto nella legge di Mosè. Quindi era una persona preparata nella parola di Dio. E questo sarà il suo compito principale quando tornerà a Gerusalemme, è di insegnare al popolo di Israele la parola di Dio e riportarli, no? In ubbidienza alla parola di Dio. Nel settimo mese del re Artaserse salirono pure a Gerusalemme alcuni dei figli di Israele e dei sacerdoti leviti i cantori, i portinai e i nettinei. Ezra giunse a Gerusalemme nel quinto mese, che era l'anno settimo del re. Egli iniziò il suo viaggio da Babilonia il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, poiché la benefica mano dell'Eterno era su di lui. Quindi lui ha cominciato questo viaggio nella primavera, nel primo mese, circa marzo, e ci ha messo 5 mesi, perché erano circa 900 miglia e quindi 1400 chilometri. Un lunghissimo viaggio, pensate, no? Perché a volte leggiamo i passi della Bibbia, ma non prendiamo tempo di riflettere, ma questo viaggio, allora, cos'era? Una passeggiata da Montebelluna a Cairano? No, era una passeggiata da Montebelluna fino alla casa di Silvana, la punta sud, più sud della Sicilia, a piedi. E loro portavano anche tanto oro e argento per l'opera di Dio, per il Tempio, quindi era pericolosissimo. Pensate, tu devi fare un viaggio con cavalli a piedi da Montebelluna fino all'estremo sud della Sicilia e con un sacco di soldi addosso. Sarebbe un viaggio tranquillo? No, sarebbe un viaggio che veramente devi cercare la faccia di Dio. E di nuovo qui in versetto 9, la seconda volta, poiché la benefica mano del suo Dio era su di lui. Infatti Esdra si era dedicato con tutto il suo cuore a ricercare la legge dell'Eterno e a mettere in pratica ed insegnare Israele statuti e decreti. Mi piace molto questa frase che Esdra si era dedicato con il suo cuore a ricercare la legge. Letteralmente in ebraico la parola Esdra si era preparato il suo cuore. Dedicato, sì, diciamo che è quasi sinonimi, no? Parla sempre di una cosa che noi dobbiamo fare, no? Però notate cosa, cioè lui deve fare una cosa per fare un'altra cosa. Quindi voglio inserire preparato perché è più adatto, diciamo. Infatti Esdra si era preparato con il suo cuore a ricercare la legge dell'Eterno. Tante volte quando pensiamo di voglio cercare la faccia di Dio, no? Non pensiamo, io devo preparare il mio cuore prima di cercare il Signore. Ma qui vediamo che Esdra, prima lui doveva preparare il suo cuore per cercare la parola di Dio. Lui era un scribe, voi sapete i scribi, non solo il loro compito era di copiare, no? Perché i scribi, questo era il loro compito, di copiare la parola di Dio per trasmetterlo agli altri, ma era anche di studiare la parola di Dio, di essere dottori della parola di Dio, di insegnare al popolo la parola di Dio. E mi ha colpito questa frase che lui doveva prima preparare il suo cuore prima di cercare il Signore. E a volte, e anch'io, no, facciamo un ragionamento, devo cercare il Signore per preparare il mio cuore. E vorrei, cioè chiedo a me stesso, è una cosa su cui io ho meditato in questi giorni e voglio chiedere anche a voi di meditare. Cioè noi veniamo in chiesa per quale motivo? Per vedere i nostri amici? Beh, un po', io vi voglio bene, mi piace vedervi. Quindi vengo anche a vedere voi, è una gioia di vedervi. È triste quando non vedo alcuni. E dov'è col fratello e con la sorella? No. Però perché veniamo in chiesa principalmente? per cercare il Signore. Ma abbiamo mai pensato, devo preparare il mio cuore prima di andare in chiesa? Prima di andare alla preghiera, alla riunione di preghiera, ho preparato il mio cuore per andare a cercare la faccia del mio Signore. E quindi vogliamo soffermare un po' su questa frase, perché secondo me è molto importante, anche per noi, no? Vogliamo vedere un risveglio in Italia? Solo Silvana e io vogliamo vedere un risveglio in Italia? Tutti vogliamo vedere un risveglio in Italia, giusto? Se conosciamo il Signore, no? È triste vedere tante persone in Italia che nominano Cristo, e purtroppo anche tante volte non in modo buono. Cioè, noi viviamo in un paese che dichiara di essere 98% credente in Gesù Cristo. Dichiara, giusto? No, tutti i politici, no? Quando conviene sono credenti e quando non conviene. Eppure viviamo in una nazione che non sembrerebbe che veramente è così, che tanti veramente cercano il Signore. E non parlo solo d'Italia, potrei dire la stessa cosa dell'America. La maggioranza della popolazione del mondo occidentale cerca il Dio del denaro. Ma se noi vogliamo vedere il risveglio, no, tante volte magari anche nella preghiera, Signore manda un risveglio, no? Si sente tanto questa frase, questa richiesta in mezzo ai credenti. No, come una cosa che esclusivamente dipendesse da Dio, no? Che un giorno così all'improvviso Dio manderà questo benedetto risveglio, no? In mezzo a noi. Ma qui secondo me questa frase di Esdra, il fatto che lui aveva preparato il suo cuore a cercare il Signore. E quindi secondo me, biblicamente, se vogliamo vedere un risveglio in Italia, noi dobbiamo preparare il nostro cuore. Noi, il popolo di Dio, noi in Cronache 7,14 dice che se il mio popolo, che è chiamato per mio nome, lascerà le sue vie malvagie, cercherà la mia faccia, io ascolterò dal cielo, io manderò la prima pioggia e la seconda pioggia. Dio non ha dichiarato mai quando i non credenti si rivederanno delle loro bestemmie, giusto? E tante volte preghiamo per un risveglio, no? Come una cosa che non dipendesse di noi. Ma sono convinto biblicamente che se noi vogliamo vedere il risveglio nella nostra chiesa, nel Veneto, nella nostra nazione, il risveglio deve nascere prima in Craig. Io devo avere un risveglio personale nella mia vita spirituale. E questo risveglio poi può espandere anche ad altre persone. E quindi vi dico queste cose, magari alcuni no. Il più grande impedimento al risveglio in Italia siamo noi. Non è l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. Il più grande impedimento al risveglio siamo noi che siamo nati di nuovo. C'è molto silenzio. Ma Dio dice, no? Craig, voglio che tu prepari il tuo cuore. Alcuni di voi sapete, mia nonna era una sorella, adesso col Gesù, e mia nonna ha conosciuto il Signore intorno al 1917, tanti tanti anni fa, quando c'era la Prima Guerra Mondiale. E intorno al 1904 c'era un grande risveglio in Galles, nel sud dell'Inghilterra, un risveglio famosissimo, che dal Galles si è sparso in tutto il mondo, incluso anche gli Stati Uniti. Poi negli Stati Uniti il risveglio tipo 1907, 8, 9, 10, questo risveglio in Azusa Street in California, no? La nascita della Chiesa Pentecostale, diciamo, negli Stati Uniti, è tutto partito di là. E come io vengo da Seattle, l'angolo nord-ovest degli Stati Uniti, ci ha messo qualche anno arrivare nei boschi da Seattle. E mia nonna, lei mi racconta che anche quando lei ha conosciuto il Signore nel 17, c'era un grande risveglio in quella parte dello stato di Washington. Perché io prima di conoscere il Signore mi interessavo né della sua chiesa, ma quando ho conosciuto il Signore, perché io sapevo che mia nonna ogni giorno pregava per me e per tutti i nipoti. E posso dire oggi che metà dei nipoti di mia nonna sono credenti. Io sapevo che lei pregava per me ogni giorno, veramente una donna di preghiera. Sai, no, tu leggi nella Bibbia tipo di Dorca e queste donne consacrate, Anna, no, che aspettavano nel Tempio. Mia nonna era una così. Lei si alzava la mattina, no, e 2 o 3 ore in preghiera. Era una donna consacrata alla preghiera. E lei mi raccontava che in questa piccola città, nelle montagne dello stato di Washington, no? Immaginate un piccolo paese nei boschi, un villaggio, circa 1000 abitanti, tutti boscaioli, persone grezzi, no? Persone rozzi. E potete immaginare, no? Tanti boscaioli, anche scapoli, che vivevano in questi posti in montagna e tagliavano la legna tutto il giorno. Quindi cosa facevano dopo che tagliavano la legna? Ciucavano il whisky, no? E quindi c'era tanti saloon, no? Di taverne, tipo dove la gente andava a ubriacarsi esclusivamente, no? Dopo una giornata dura di lavoro nei boschi andavano a bere whisky. E mia nonna mi ha raccontato che quando lei ha conosciuto il Signore, circa metà del suo villaggio si è convertita al Signore. Fra 1000 persone, 500 erano fratelli in Cristo. E pensa, in un villaggio di 1000 persone c'era una chiesa di 500 persone. Mia nonna mi raccontava che quasi tutti i saloon, voi comprendete il saloon, no? Far West, papà, ok? Lei ha detto che quasi tutti i saloon nel suo villaggio, perché c'erano tanti, sono chiusi perché nessuno beveva più il whisky. La chiesa era così. E lei mi diceva che in quei tempi la gente andava al culto anche 2 ore prima a preparare il cuore per il culto. Lei ha detto che era normale di venire in chiesa almeno un'ora prima, di venire sul moquette davanti alla chiesa a pregare, a cercare la faccia di Dio. Ed è così è nato questo risveglio. Gente che era disposto prima a preparare il proprio cuore. Perché tante volte, no? E io confesso, no? Tante volte magari anche con mia moglie, no? No, poi chi è sposato sa che il matrimonio non è perfetto, giusto? Ma tante volte no, noi, mia, no, Signore, quando cambierà mia moglie? E lei è qui, no? Non è qua. Ah, non è qua. E sicuramente, non ho dubbio, forse lei dirà anche 100 volte più di me, quando cambierà mio marito? Ma riflettendo su questa parola, no? Secondo me il Signore mi dice, Craig, tu non puoi cambiare lei, non puoi cambiare i tuoi figli, non puoi cambiare i fratelli della chiesa di Montebellone, non puoi cambiare il sindaco di Montebellone, non puoi cambiare il governo italiano, ma tu puoi cambiare te. Tu puoi disporre la tua vita a me. Lascia che io cambio te e lascia a me a cambiare gli altri. Che tante volte noi vogliamo cambiare il nostro marito e moglie, no? Se, perché non cucini meglio? E tu perché non prendi le tue calze? Allora guarderemo alcuni passi in Secondo Cronache, capitolo 12. Prima vogliamo vedere alcuni esempi di persone che non si erano preparate il cuore a cercare la faccia di Dio. Secondo Cronache 12. Versetto 13. E qui la parola di Dio parla di questo re Roboama. Non so se pronuncio bene, ma Roboamo. E vediamo, leggiamo il versetto 12, perché Roboamo in un momento di difficoltà si era umiliato davanti a Dio, poiché Roboamo si era umiliato, l'ira dell'Eterno si ritirò da lui e non lo distrusse completamente. In Giuda c'era anche delle cose buone. Così il re Roboamo si rafforzò a Gerusalemme e continuò a regnare. Quando iniziò a regnare, Roboamo aveva 40 anni e regnò 17 anni a Gerusalemme, la città che l'Eterno aveva scelto fra tutte le tribù di Israele per stabilirvi il suo nome. Sua madre si chiamava Nama l'Ammonita. Egli fece il male perché non applicò il suo cuore a cercare l'Eterno. Quindi Roboamo era una persona che non si era preparato il cuore davanti al Signore. E non dovete non vedemo questa mattina, ma potete leggere a casa, è venuto il giudizio sulla sua vita. Se girate in Salmo capitolo 78, anche in questo canto, questo salmo di Asaf, lui racconta un po' la storia del popolo di Israele. Versetto 5. Egli ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele. Ha comandato i nostri padri di far conoscere i loro figli. Quindi è un po' il compito di Esdra, no? Di portare la parola alla nuova generazione. Affinché la generazione futura le conoscesse assieme ai figli che sarebbero nati ed essi a loro volta le narrassero ai loro figli. Quindi noi genitori siamo chiamati di tramandare un'eredità spirituale in modo che loro possano a loro volta tramandare a loro figli e ponessero in Dio la loro fiducia e non dimenticassero le opere di Dio ma osservassero i suoi comandamenti e non fossero come i loro padri una generazione ostinata e ribelle. Una generazione in cui cuore non fu fermo, il cui spirito non fu fedele verso Dio. Anche qui questa frase nella lingua originale dice un popolo che non si era preparato il cuore per il Signore. Persone ribelle, ostinate. Quindi noi vediamo nella parola di Dio chi non si è preparato il cuore davanti al Signore riceveva il giudizio di Dio. Tornate in Secondo Cronache, capitolo 19, perché vediamo un esempio di un uomo come Esdra che ha preparato il suo cuore a cercare l'Eterno. E questo era il re Jehoshaphat. In Secondo Cronache 19, Geosafat, re di Giuda, tornò in Columia a casa sua a Gerusalemme, ma il veggente Jehu, figlio di Hanani, gli andò incontro e disse al re Geosafat, dovevi tu dare aiuto un empio e amare quello che ho nell'Eterno, per questo l'erede dell'Eterno è su di te. Quindi lui era andato in combattimento con Acab, una disubbidienza al Signore. Tuttavia, si sono trovate in te buone cose, perché hai rimosso dal paese gli Asherot e hai applicato il tuo cuore per ricercare Dio. Quindi hai applicato, hai preparato il tuo cuore per cercare Dio. Quindi Geosafat aveva i suoi difetti, però una cosa che lui ha fatto nel preparare il suo cuore per ricercare Dio era di rimuovere questi Asherot. Allora, voi sapete cos'erano gli Asherot nel Vecchio Testamento? Idoli, esatto. Erano dei pagani, dei filistei. I pagani offrivano i loro figli a Asherot in sacrificio umano. Era un'abominazione all'Eterno. E noi vediamo, anche se Dio ha comandato il suo popolo, quando entrarono nella terra promessa, di scacciare, no, tutte queste usanze pagane dal mezzo al loro paese, non hanno disubbidito. E quindi in mezzo al popolo di Dio c'era l'adorazione di Dio. Loro sapevano tutte le parole, pace, gloria a Dio, alleluia. Eppure c'era idolatria anche in mezzo a loro. E Geosafat, prima di cercare il Signore, no, lui doveva fare qualcosa. Lui doveva rimuovere questi Asherot. E quindi, tornando a Esdra, che lui, la parola di Dio, dice che si era preparato il suo cuore a cercare la legge dell'Eterno, se vogliamo veramente vedere il risveglio, secondo me ognuno di noi, individualmente, dovremmo chiedere al Signore cosa, no, e magari qualcuno dice, ma fratello, io non ho idoli in casa mia, non ho statue nel salotto che noi la mattina accendiamo una candela, ci inchiniamo davanti con la statua, figuriamoci. Però magari ci sono altre cose, no? Altre cose pagane di questo mondo. Silvana dice il calcio, non lo so. Può darsi. Può darsi tante altre cose, magari per ognuno di noi. Sapete che a volte quello per noi è sbagliato, non è necessariamente sbagliato per tutti. Mi ricordo una volta nella mia vita il Signore mi ha chiesto di rimuovere una cosa della mia vita che esplicitamente nella Bibbia non era peccato. E magari per voi non sarebbe neanche un peccato quella cosa, ma si vede che nella mia vita era un idolo. Perché magari io davo troppo importanza a quella cosa, no? E Silvana ha detto calcio. Non penso che è un peccato di giocare una partita di calcio, neanche guardare una partita di calcio. Però se quello consuma la tua vita, allora diventa un idolo. E qualunque cosa veramente che è più importante nella nostra vita che il Signore è un idolo. Può essere la nostra carriera, può essere tante cose. Ma se vogliamo vedere un risveglio nel Veneto, a Montebellone in Italia, deve cominciare a me. Io non devo aspettare che cominci nella mia vita di mia moglie, nella vostra vita. Deve cominciare nella mia vita. E io devo preparare il mio cuore a cercare l'Eterno. Infatti Esdra si era dedicato con tutto il suo cuore a ricercare la legge dell'Eterno, a metterla in pratica e insegnare in Israele gli statuti e i decreti. Allora, dal versetto 11 a 26 c'è la lettera che Artaserse ha scritto a Ezra, dandolo permesso di portare questo gruppo. Potete leggere a casa questa lettera. E vogliamo saltare fino al versetto 27, perché il versetto 26 è, diciamo, la conclusione di questa lettera di Artaserse. E Ezra qui risponde, no, dopo che legge questa lettera di Artaserse: benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha messo una cosa come questa nel cuore del re, di abbellire la casa dell'Eterno che è in Gerusalemme, e mi ha fatto trovare favore presso il re, il suo consigliere e tutti i potenti principi reali. Così mi sentì incoraggiato, perché la mano dell'Eterno, il mio Dio, era su di me, e radunai i capi di Israele perché partissero con me. Allora, avete notato, in versetto 27, dopo che Ezra legge questa proclamazione, perché in poche parole la proclamazione di Artaserse era che io, Artaserse, do a te, Ezra, permesso di partire con un grande gruppo di esili, di tornare a Gerusalemme per ristabilire il culto nel Tempio, e non solo questo, io ti do anche un sacco di soldi, delle tasse, ti darò tutto l'oro e l'argento che, no, che abbiamo dirubato da voi tanti anni fa. E quindi in versetto 27 Ezra come esulta in un ringraziamento verso Dio e dice: benedetto sia l'Eterno, il Dio dei nostri padri, che ha messo una cosa come questa nel cuore del re. Cosa possiamo capire dalla parola di Dio questa mattina? Come?
Che Dio era lì.
Amen, questo sì. Ma il punto, diciamo, del messaggio, quello che spero di comunicarvi questa mattina, è che se, come Ezra, se noi prepareremo il nostro cuore a cercare la faccia di Dio, Dio preparerà il cuore degli altri. Sono convinto che se Ezra non si era preparato il cuore davanti a Dio, Dio non avrebbe preparato il cuore di Artaserse. E c'è un chiave molto importante per noi come credenti. Perché di nuovo, e l'ho fatto io tante volte questo errore, no, io voglio che gli altri cambino. Voglio che mia moglie cambi, i figli cambino, i fratelli della chiesa cambino. Ma io non voglio cambiare. E quindi tante volte carnalmente, e ho visto tante volte altri colleghi pastori, no? Loro cercano di motivare anche i fratelli della chiesa con un bastone, no? E picchiano i fratelli del pulpito: voi non date abbastanza soldi, voi non evangelizzate abbastanza. Avete mai sperimentato questo? Spero non da me, ma magari qualche volta vi chiedo perdono se è così. Però umanamente noi vogliamo far andare avanti l'opera di Dio, ma non è così che funziona. E credo che questa è una parola veramente dalla parte di Dio per ognuno di noi questa mattina. Il Signore dice: Craig, sorella, fratello, tu non cambierai mai le altre persone, solo io posso cambiarle, ma tu puoi cambiare il tuo cuore. Tu puoi preparare il tuo cuore a cercare la mia faccia, intanto tu fai quello. Non pensare agli altri, non pensare che gli altri non vengano alla preghiera, o non vengano a questo, o non vengano a evangelizzare. Tu fai quello che ti ho detto di fare. Tu ubbidisci la mia parola e io cambierò il cuore degli altri. Ma tante volte noi facciamo al contrario. Vogliamo noi cambiare gli altri e poi lamentiamo perché non cambiano. Ma Dio ci dice, Craig, fratello e sorella di Montebellone, tu preparare il tuo cuore davanti a me e io cambierò i tuoi figli. Io cambierò tua moglie e tuo marito. Io cambierò il tuo datore di lavoro. Perché qui Artaserse cos'era per Esdra? No? Lui era il re, ma era suo capo, pagano. E tu non conosci il mio datore di lavoro, fratello Craig? Quello è un diavolo. Magari lo è. Anche perché nella lettera di Artaserse, no, lui è un politeista, no? Lui non ha capito niente del Signore, è un pagano. Però Dio, il proverbio dice che Dio può girare il cuore di un re come un canale di acqua. E magari tu sei in una situazione di lavoro e familiare e dici, ma fratello, tu non capisci la mia situazione. Ma io non devo capirlo, il Signore capisce. Ma non sai come mi trattano, come fanno. Vabbè, intanto tu prepara il tuo cuore davanti al Signore e vedrai che Dio o cambierà loro o rimuoverà loro. Ed è buono che noi comprendiamo questo, che se siamo figli di Dio, la parola di Dio dichiara che ogni cosa coopera per il nostro bene. Anche un datore di lavoro cattivo, anche in una situazione familiare non bella. Perché Dio usa queste cose per trasformarci. E prima che noi lo accettiamo, meglio sarà per noi. E ho visto nella mia vita, anche chi è tanto tempo nella Chiesa sa, no, io sono arrivato dall'America, non avevamo sostegno di tante chiese in America, e quindi lavoravo in fabbrica. E lavori schifosi, lavori veramente duri. Io so cosa voi passate tutto il giorno in fabbrica, sentire il nome di Dio che viene usato come una parolaccia. È una cosa terribile. Però almeno io posso dire questo, in una situazione di lavoro per tanti mesi, più di un anno, io lamentavo col Signore, Signore, quando mi libererai da Babilonia, no? Da questo posto terribile. E la situazione non sembrava di cambiare, ma alla fine mi sono arreso al volere di Dio. Io ho detto, Signore, se io sono ancora qua, perché io odio questo posto di lavoro e odio lavorare con questa gente che sempre usa il tuo nome come una parolaccia, ma se io sono ancora qua, vuol dire che tu c'è un motivo. Vuol dire che tu hai un scopo nella mia vita in questo posto e quindi io accetto questo. E io mi sottometto al tuo volere, Padre, perché tu sai meglio di me quello che è meglio per me. E sapete che è successo? In 2 mesi il Signore mi ha liberato da quel lavoro. E mi ha dato questo lavoro. E quindi non guardiamo gli altri, guardiamo noi stessi. Prepariamo il nostro cuore, no? Penso che tutti noi crediamo che, secondo le profezie bibliche, no, noi vediamo i segni tutto intorno a noi. È tempo che noi cerchiamo la faccia di Dio. Perché io credo, la parola di Dio dice che negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito su ogni carne. E Dio sta cercando un popolo che dice, sì, Signore, io sono disposto a preparare il mio cuore per te. Amen.